A quel festival lì, noi eravamo andati a fare una gita. Mi ricordo ancora che abbiamo portato i tuoi vestiti nella mia 500 carica di vestiti fino all'orlo. Eravamo proprio degli scappati di casa e quindi era quello lo spirito con cui l'abbiamo vissuta. Senza l'autoincensamento, senza la responsabilità. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto l'essenziale di Marco Mengoni. Benvenuti all'episodio numero 15 di Mi Minore. Seconda Sanremo Story in vista della Kermesse, con un salto spazio-temporale di 55 anni, parto dal 1958 per volare e arrivo al 2013. È un anno particolarissimo per il cambio di gestione alla direzione artistica che da Gianni Morandi passa a Fabio Fazio, che torna in Riviera a 13 anni dall'ultima volta. I Sanremo di Fabio Fazio sono sempre molto ricercati, con scelte incredibilmente attente e spesso impopolari, e quest'anno, complice l'inizio dell'apice dei social, l'attenzione sul festival torna a essere molto più ampia per commentarlo mentre è in onda su Twitter e su un Facebook che ancora non è stato dato in pasto ai boomer. Da 9 anni, da quando a condurre c'era Simona Ventura nel 2004, a Sanremo c'è il televoto, che molto spesso, troppo spesso, ha fatto piccoli grandi danni, ma ha portato anche un bel gruzzoletto da conservare per appianare le spese del festivalone, che come sapete non è che costi esattamente 30 euro. Così, anche complice la musica digitale in fase crescente e che in questi giorni avrà un punto di svolta, a Fazio viene in mente il 45 giri. Ovvero, ogni artista nei big proporrà non una ma due canzoni in gara, una contro l'altra. Il pubblico è chiamato a scegliere quale delle due canzoni portare avanti, con un peso del 50% del televoto e il 50% della sala stampa, e quella canzone resterà in gara al festival. Per le altre serate, il televoto scenderà a un 25% di importanza. Il 12 febbraio del 2013 il primo artista a cantare in gara è un giovane che torna al festival per la sua seconda partecipazione. Trattasi di Marco Mengoni, vincitore di X Factor 3 nella squadra di Morgan, quando ancora non rompeva il cazzo lui e il ghosting. Marco è già artista multiplatino, ma è già anche a un punto complicato della propria carriera. Dopo i primi due EP, tournée trionfali, un disco live, un Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, un Best European Act, ma soprattutto la linea scuola con tanto di quaderni, il primo album full length solo 2.0, nonostante sia un discreto dischetto della Madonna, è ricevuto in maniera tiepida, arrivando all'oro. Il tour nei palazzetti, per usare un eufemismo, non è pienissimo, nonostante un impianto scenico importante e una scrittura dello show davvero ambiziosa. Sembrerebbe una di quelle storie classiche da post-talent, soprattutto in un periodo storico in cui l'industria televisiva di cantanti da talent ce ne ha partoriti tantissimi ed altrettanti hanno partecipato a Sanremo con risultati altalenanti. Dopo questo calo, possiamo dirlo fisiologico, nella carriera di un teen idol che evidentemente potrebbe fare il grande passo e diventare un artista vero, arriva un altro grande momento di crisi per Mengoni: la rottura con il suo storico management e con il team di produzione. Per i fan rimane memorabile la sparizione della pagina Facebook di Marco Mengoni con qualche centinaio di migliaia di like ad opera di ignoti. Un nuovo progetto che prevede un nuovo management, capitanato da Marta Donà, un nuovo disco che vede la produzione Michele Canova, registrato tra Milano e Los Angeles, e un festival di Sanremo da affrontare. Marco dice spesso di essere andato a quel festival testuale, con una scarpa e una ciabatta. E Marta può assolutamente confermarlo, come nella citazione che vi ho letto ad apertura di questo episodio, tratta dal podcast di Marco Mengoni, che tra l'altro è un collega podcaster, quindi ha in comune con me anche questa cosa, oltre al 63% di nome e cognome, al fatto che facciamo musica pop. Ma va bene così, e lo salutiamo caramente anche perché il Riff è oggettivamente uno dei podcast di interviste più belli che ci siano in giro. Quindi si va a Sanremo con una scarpa e una ciabatta, che è un po' il mantra di questa missione, ma anche la metafora dei due brani che Marco Mengoni porta in gara. L'essenziale è bellissimo. Completamente diversi, opposti. Il festival si apre, come vi dicevo, con L'essenziale, una ballata romantica di Roberto Casalino e Francesco De Benedittis, mentre nella musica c'è anche la firma di Marco Mengoni. La canzone è nata da una session tra autori Universal nel settembre 2011, nello studio di De Benedittis a Fano. Dopo aver riletto un appunto con la sola parola essenziale, durante una pausa, Casalino ha scritto di getto la prima versione del brano, dopo averla sviluppata con De Benedictis, hanno inciso una demo e l'hanno mandata alle label. Per il ritorno di Marco viene presa in considerazione la traccia, e durante un incontro prendono forma le modifiche, per lo più armoniche e melodiche, che Mengoni voleva apportare al brano, fino ad arrivare alla scelta di portarlo al Festival di Sanremo. La strofa è molto acustica, chitarra impennate e pianoforte. Tantissimi accordi in nona, se la settima è instabile, l'accordo di nona è sognante, sospeso. Frasi ben scandite sulla inutile ostentazione di eroismo di chi, sostenendo che se il gioco si fa duro è da giocare, trasforma i rapporti umani in lotte di supremazia, facendo la guerra per ambire a far la pace. Come racconterà Casalino un anno dopo l'uscita del brano? Capita a tutti di trovarsi in balia degli eventi, di sentirsi sotto pressione. E quello per me era un momento di soddisfazioni lavorative, ma anche di cambiamenti, di decisioni da prendere sul futuro. Ho sempre avuto il bisogno di tenere i piedi a terra. Non riesco a volare. Al massimo faccio un salto ma torno subito giù, perché mi piace mantenere il contatto con la realtà di tutti i giorni. Baso la mia vita su ciò che per me è essenziale, gli affetti e le persone che contano veramente e che in fondo sono la linfa di tutto. La strofa, dolcissima, arriva in punta di piedi a un ritornello che perde la nona e diventa concretissimo. Anche le parole che prima sono concetti astratti si trasformano in una immagine realistica e completa, mentre il mondo cade a pezzi. Una immagine disillusa della realtà all'interno della quale, per proteggersi, si continua a comporre, termine prettamente musicale, comporre spazi in cui nascondersi e desideri da condividere, insieme a chi, in tutto questo casino, è da sempre l'essenziale. Strofa, ponte, ritornello. Rilassato, non banale, per niente, un ritornello breve, sussurrato ed effetto. Nella seconda parte, con una modulazione che fa alzare tutta la tonalità del pezzo, molto sanremese come cosa, arriva il resto dell'orchestrazione, tra l'altro con una band di tutto rispetto. Gary Novak alla batteria, Reggie Hamilton al basso, Michael Landau alle chitarre, Larry Goldings alle tastiere, insieme a molti altri musicisti che fanno parte di una band di stelle che lavora con Canova in America e hanno registrato la parte musicale dell'album Pronto a Correre ai Sunset Sound di Los Angeles. Mica cazzi, insomma. La band, avvolgente ma comunque morbida, ci apre una seconda strofa che racconta l'incomunicabilità che porta l'amore a nascondersi dietro amabili parole, o, come cantava mio nipote Lorenzo ai tempi, armadi di parole, che sarà anche un testo sbagliato, ma io lo trovo molto poetico. Così tante parole che, nel ponte, sono state pronunciate così tanto da svuotarsi e diventare stupide. Uno splendido fill di batteria ci apre un ritornello ancora più potente di prima. Lo abbiamo sentito già, possiamo facilmente ricantarlo. E non una, ma due volte, perché si ripete e cambia melodia con un salto di ottava inaspettato e ardito, che trasforma la sussurrata dichiarazione di intenti in un grido, un manifesto, mentre il mondo cade a pezzi, allontanarsi da eccessi e cattive abitudini per tornare all'origine. E qui lo special, che chi segue Mi Minore sa che non è una parte della scrittura compositiva che amo, ma qui regge e come. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Due versi due che raccontano la completa irrazionalità e contraddizione dei rapporti umani. Bisogno da soddisfare, ma anche pena da espiare. Ciò che ne consegue, lanciato da questo special, è un bellissimo crescendo orchestrale. Nella versione di Sanremo è veramente emozionante con gli archi dell'orchestra. Prima di un ultimo ritornello ancora più potente, perché ormai è già nelle nostre teste, fissato anche al primo ascolto, un po' come avviene molti anni prima con Perdere l'amore. Dopo la parte strumentale, l'ultimo ritornello corona la performance. Ma se nel 1988 Ranieri chiudeva gridando la perdita del proprio amore, qui la chiusura è sussurrata, minimalista. Essenziale, appunto. E vabbè, fino a qui tutto bene. Marco porta a casa la prima performance di Sanremo 2013 con una ottima prova. Ma c'è il secondo pezzo da cantare, quello più energico, più party, secondo lui. Ma anche quello con una firma illustre. L'altra canzone, bellissimo, è scritta da Gianna Nannini con Gino De Crescenzo in Arte Pacifico e Davide Tagliapietra. E com'è? Com'è questa canzone? Rientra in quella categoria di canzoni che rinnegano il proprio titolo, come È sempre bello di Coez e Inevitabile di Giorgia ed Eros. Ovvero, mi spiego meglio, la canzone Bellissimo è bruttarella forte e qui troviamo la prima sliding door. Pensavo che l'essenziale non avesse molte possibilità di passare contro un pezzo della Nannini e di Pacifico. Dentro di me ero rassegnato, già pensavo al dopo, alla vita successiva dell'essenziale, ad un'eventuale uscita come singolo. racconterà tra un anno Roberto Casalino. Al momento del verdetto, cosa sarebbe successo se al posto dell'essenziale fosse passata bellissimo? Avremmo noi del 2021 Mengoni come artista riconosciuto con un repertorio e una carriera di tutto rispetto? Ma per fortuna l'essenziale vince quel ballottaggio con il 53% e diventa, proprio come altri brani di cui vi ho parlato in mi minore come Volare, come Perdere l'amore, un instant classic. Solo che stavolta gli instant classic si vedono subito. Perché? Perché il 12 febbraio del 2013, con l'inizio del festival e alla mezzanotte della prima serata, vengono pubblicati i brani non solo su iTunes, ma anche su Spotify, che in quel momento apre in Italia. Istantaneamente non c'è storia, l'essenziale vince tutto. Marco Mengoni, infatti, vincerà con poca fatica un festival che ha già vinto a 10 minuti dall'apertura del sipario. Contribuiranno a vincere una splendida esibizione nella serata cover con Ciao Amore Ciao e performance sempre più forti, spinto anche dall'incredibile successo in streaming, in download e in radio di L'Essenziale. In TV un po' meno, perché il video è proprio brutto. Ancora non c'è la regola che prevede che il vincitore di Sanremo vada allo Eurovision. Nella mattina della finale però viene annunciato che la commissione ha scelto proprio Marco per andarci. Batterà tutti nelle 5 serate di Sanremo, arrivando alla finalina a 3 contro gli Elio e la loro canzone mononota e i Modà con Se si potesse non morire. Va, ricordate voi? Ecco, manco io. A tal proposito, una foto di Marco sfinito a fine serata finale in conferenza stampa è nel libretto dell'album bianco degli Elio e le Storie Tese. Poi arriverà un bello Eurovision in cui Marco canta L'Essenziale in italiano, giocando a rappresentare la classica melodia italiana e portando comunque a casa un dignitosissimo 7° posto, nonostante nella performance di Malmo manchi anche la benché minima locura sul palco, c'è soltanto Marco che canta la sua canzone. Il pezzo comunque ha anche un buon successo nel mercato discografico eurovisivo, tant'è che uscirà anche incomparabile la versione in lingua spagnola. Ma pensateci, se Fazio non avesse avuto questa fortunata intuizione, durata soltanto 2 anni, tra l'altro, della doppia canzone, quale sarebbe stata la scelta più logica come canzone da mandare in gara? Chiaramente la firma di livello dà prestigio al brano, e ovviamente avrebbero scelto di presentare al festival Bellissimo, firmata dalla Nannini, già vincitrice nel 2008 come autrice della mai abbastanza dimenticata Colpo di fulmine di Jody Tonno e Lola Ponce, che tra l'altro saluto perché so che ci seguono sempre. Ciao Lola, ciao Jody. Riuscite ad immaginare i passi successivi della carriera di Marco, nonostante un buon disco come Pronto a correre e una traccia destinata a diventare singolo magari mesi dopo come L'Essenziale, senza la forza catartica del palco dell'Ariston? E mai come in questo punto della sua carriera, quando tutto sembra abbandonarlo, e alcuni giornali titolano sensazionalisticamente che sia tornato a casa della mamma o si sia comprato una Smart, come se fosse una vergogna, ma sapete, era tipo di più o qualcosa del genere. Mentre il mondo cade a pezzi, tornando a una classica canzone pop, una carriera prende una piega inaspettatamente potente e rilevante per l'intera musica italiana, smarcandosi completamente dall'etichetta di artista da talent e diventando un vero cantautore, un vero performer dal vivo, con concerti e tournée sempre sold out, brani come Guerriero e Ti ho voluto bene veramente che hanno spinto in avanti il suono e la produzione italiana, fino ad arrivare a un disco concreto e di livello come Atlantico. Una anomalia nel regolamento, una congiunzione astrale, una sliding door, chiamatela come volete, ha portato L'Essenziale ad essere un piccolo classico della musica italiana, senza stare a pensare alle firme di rilievo e di prestigio, ma soltanto con una grande canzone pop, che i tempi che stiamo vivendo ce l'hanno insegnato benissimo. A volte, mentre il mondo cade a pezzi, una canzone è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. Appunto, L'Essenziale. Ed è tutto anche per questo 15° episodio di Mi Minore. Grazie per averlo ascoltato. Mi Minore tornerà molto presto, probabilmente con un'altra canzone dell'universo del Festival di Sanremo. Io ero MM e ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone.